Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Gesù li udì e disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori." Oggi è la festa di San Matteo. Questa pagina del Vangelo, bellissima, meravigliosa, che ha dipinto in maniera superba il Caravaggio, è molto famosa. È fantastico, fratelli, perché in una frase, con solo delle virgole che determinano i vari passaggi, è descritta tutta la vita di un uomo che è incontrato, amato, salvato, redento da Gesù Cristo. È qualcosa di meraviglioso. È lunedì, si ricomincia a lavorare. C'è questa parola che ci parla di questa settimana, ci parla della nostra vita. In quel tempo, oggi, Gesù passando, cioè facendo Pasqua, Gesù passa, Gesù è sempre il passaggio, è sempre nel passaggio, è sempre nella Pasqua. C'è sempre questa dinamica, questo movimento, Gesù non è mai fermo. Anche quando si rammensa, passa, passa, fa passare, passa e fa passare. Allora Gesù passa, la sua Pasqua arriva nella tua vita, alla mia vita, arriva nella prossimità della vita di Matteo e dice: "Vide un uomo, Anthropos." A me veniva in mente Ecce Homo. Ecco l'Anthropos, ecco l'uomo. Gesù ricoperto da una tunica rossa, volto tumefatto, immaginate dal film The Passion, ma molta iconografia. Cristo fustigato, Cristo con la corona di spine, Cristo a un passo dalla crocifissione, Cristo perseguitato, Cristo rifiutato, Cristo rigettato. Dice: "Ecco l'uomo." E oggi Gesù passa. Questo uomo vero, più bello tra i figli dell'uomo, l'uomo totale, l'uomo completo, l'uomo realizzato, l'uomo che ha vissuto la sua umanità in pienezza. L'uomo, ecco l'uomo. L'uomo passa e vede un uomo. Sovrapponiamo le due cose, perché qui c'è il cuore, il segreto di questa parola. Gesù passa e vede se stesso crocifisso. Gesù passa oggi davanti alla tua vita e ti vede. Vede un uomo come. Vede un uomo, cioè vede l'uomo. Vede Adamo. E vede su Adamo, in Adamo, vede se stesso. Se stesso crocifisso. Se stesso rifiutato. Cioè Gesù Cristo vede Matteo, seduto al banco delle imposte, quell'uomo lì, unico e ripetibile, che si chiama Matteo, quell'uomo unico e ripetibile che si chiama Francesco, che si chiama Paolo, che, quella donna che si chiama Lucia, Teresa, Maria, quell'uomo che sei tu e che sono io, seduti ai nostri tavoli dove continuiamo a commerciare, dove siamo tutti pubblicani, cioè tutti quanti compromessi con il peccato, compromessi con la cupidigia, con la concupiscenza, siamo tutti lì intenti a fare la cresta, a non spendere una lira di più del nostro tempo, un secondo di più, lì per ingannare, lì dove noi leghiamo le persone a noi stessi, gettiamo lacci affettivi, carnali, morbosi, genitori morbosi, figli morbosi, fidanzati morbosi, fidanzate morbosi, amici morbosi. Lì dove siamo seduti come Matteo, che riscuoteva le imposte. Allora, tutte le imposte che tu riscuoti costantemente, ingiuste, non solo quelle giuste, e su quelle giuste ci fai la cresta, su quelle giuste tu metti il tuo, cioè su quello che sarebbe giusto, cioè una relazione giusta, una relazione serena, una relazione nella volontà di Dio, dove ciascuno dona parte di se stesso o se stesso all'altro, tu ed io, prete, io prete, tu padre, tu madre, tu moglie, tu marito, tu figlio, esigi delle imposte, sei seduto tutto il giorno chiedendo che ti paghino le tasse sull'aria che respirano, le tasse su quello che mangiano, le tasse su quello che tu gli dici, le tasse su quello che tu fai per loro, le tasse su quello, tutto, tasse, tasse, imposte, 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 cioè tu metti sopra, capito, poni sopra, carichi per legare le persone a te. Allora Gesù passa davanti a quest'uomo che è Adamo, peccatore, Adamo figlio del peccato originale, Adamo ferito dal peccato originale, Adamo fuori dal paradiso, abbiamo visto ieri in questi giorni, sempre, Adamo che si è seduto a faticare, a sforzarsi per ottenere un briciolo di felicità, un briciolo di pace, un briciolo di potere, un briciolo di prestigio, un briciolo di affetto. E questo Adamo, condannato a morte, seduto al banco delle imposte, è l'oggetto dello sguardo di Cristo. E Cristo cosa vede in te, cosa vede in me? Cosa tu vedi in te stesso? Se tu veramente potessi vederti, e penso che la parola ti aiuta, ci aiuta tutti, ogni giorno, a vedere veramente quello che noi siamo, seduti lì alle imposte, ti farebbe schifo. Tu, se vedi una persona che sta lì alle imposte, tua moglie, per esempio, tuo padre, tua madre, un prete, il tuo prete preferito, qualcuno che sta lì, e comincia e trovi veramente quello che sta facendo. Cioè la finzione molto spesso, ipocrita, di generosità, che si veste di generosità, di disponibilità, di altruismo, di affetto, di amore. E invece potessi vedere veramente con gli occhi trapassanti, capito? Che trapassano i muri, che trapassano l'ipocrisia, vedere che quella persona sta lì seduta esigendo imposte da te, che non sta facendo nulla gratuitamente. Ti farebbe schifo, no? Ebbene, Matteo, ecco, quell'uomo era l'uomo più schifato, più emarginato, l'uomo che tutti evitavano, affetto dal morbo peggiore, quello del tradimento. Aveva fatto alleanza con i romani e affamava il popolo. Mamma mia, la cosa più schifosa che poteva esserci. Uno che rompe l'alleanza per denaro, per prestigio, e si allea con il peggior nemico, immagine del demonio di Satana, i romani. Ecco, questo era Matteo. Per questo era impurissimo, non poteva partecipare al culto. Aveva distrutto la sua vita, come te e come me, come probabilmente ci stiamo accingendo a fare in una forma o nell'altra oggi, chiamati a vivere questa settimana, questa giornata, con una liturgia di lode a Dio. E invece il demonio ci spinge a trasformare questa nostra vita in un culto a lui, in un culto al nostro ego, quello di Matteo. Questa è la nostra realtà, fratelli. Il Signore ci vuole bene, per questo passa dove siamo, passa nella nostra realtà e ci guarda. È quel punto, fratelli, ci guarda dove nessuno ci guarda. Come nessuno ci guarda? Ci guarda come un medico che ha l'occhio clinico. Gesù è un medico, l'unico medico che ha veramente l'occhio clinico, che sa distinguere, sa capire dal solo sguardo, dal solo aspetto fisico, dal solo modo di sedersi, dal solo modo di parlare, di guardare, di sentire la malattia. Una volta i veri medici, il vero medico è quello che riesce dai sintomi a capire la patologia. Il vero medico è quello che fa una diagnosi accertata, giusta. Un chirurgo è sempre uno che salva la vita, ma il vero medico, proprio il cuore, la base del medico, è quello che fa una diagnosi. Un pochino come il dottor House, per chi l'ha visto. Non voglio paragonare Gesù al dottor House, però c'è una forma di guardare la persona, il cuore, che assomiglia un pochino a quello, per capirci, per capirci. Ma Gesù passa e ti guarda, ci guarda, così, andando oltre l'apparenza, e non solo oltre l'apparenza, oltre quello che noi veramente siamo, cioè guarda se stesso in noi. Capisco che non è facile capire. Cioè lui ci guarda, vede quello che fa schifo a tutti. Per lui nulla è occulto, tutto è limpido, tutto è trasparente. Ma non si ferma lì. Cioè Gesù, non si ferma al disprezzo, non si ferma al rifiuto. Gesù, tutto quello che viveva Matteo, lo ha preso su di sé, l'ha fatto suo. Cioè si è seduto su quella tavola, a quel banco delle imposte. E questo è il cuore di questo Vangelo, fratelli. Si è seduto al banco delle imposte con Matteo, ha condiviso quello schifo, il rifiuto, ha mangiato l'amaro, l'acido di quel cuore adultero, di quel cuore perverso, di quel cuore idolatra, che aveva tradito la sua patria, la sua religione, il suo popolo per soldi, per l'uomo vecchio, per ingrassare l'uomo vecchio. Per questo ho detto che Gesù, guardando Matteo, guardando quell'uomo, ha visto se stesso crocifisso. Gesù, quando vede i tuoi e i miei peccati, quando Gesù vede i miei e i tuoi peccati, vede se stesso crocifisso, non può disprezzarci. Gesù Cristo non ci disprezza, Gesù Cristo ci ama e punto. Gesù Cristo vede il suo amore riversato in noi, vede te, vede me, vede Matteo, vede tuo figlio, e vede il mare dove il fiume del suo amore deve arrivare. Deve confluire. Il mare dove il fiume è destinato ad arrivare. Questo, un mare inquinato, un mare schifoso, che ha bisogno del fiume di grazia, del fiume di misericordia. Questo è il medico che sa guardare anche oltre l'apparenza il male che tu ed io abbiamo. E non solo è capace, come nessuno, di fare una diagnosi accertata, ma facendo la diagnosi accertata. Perché riesce a fare una diagnosi accertata? Perché lui ha vissuto per noi, ha preso per noi la nostra malattia. Lui si è fatto peccato, si è fatto malattia, si è fatto Matteo, capite? Non smetterò mai di dirlo. Lui si è fatto Matteo, lui si è fatto Antonello, lui si è fatto Giuseppe, Giovanni, Maria, Lucia, Teresa, lui si è fatto te. Non te che vai in chiesa e che preghi, te che stai al banco delle imposte, non era necessario, no? Come dice, che devo venire in chiesa? Nel senso, non sono venuto per salvare quelli che stanno in chiesa e pensano di essere giusti, in questo senso, no? Lui è venuto per andare a finire nelle tamaie del mondo. Per questo è nato in una grotta schifosa, lercia, dove mangiano gli animali, le vacche. Per questo è morto nudo su una croce, sputato, rifiutato, rigettato. Ma questo ha visto tutto questo in Matteo. Vede questo in me, vede questo in te. Quando io pecco, Gesù Cristo mi sta guardando, sta passando lì e mi guarda con amore, con misericordia. E mi dice, seguimi. Segui me. Ma cioè, io non so se voi rimanete sconvolti da questo. Cioè qui c'è un cortocircuito che fa morire l'uomo vecchio, capite? È un cortocircuito a 10 milioni di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di volte. Perché è Dio, capito? È Dio che cortocircuita con l'ultimo essere più spregevole della Terra. Cioè il cielo con l'ultimo posto più schifoso della Terra. Il posto più lontano, questo cortocircuito. E l'uomo vecchio è polverizzato, è distrutto. Cioè, lui, Dio, si è piegato al punto di dire, vieni con me. All'uomo che si era più allontanato da lui. All'uomo che l'aveva odiato. All'uomo che l'aveva disprezzato. All'uomo che l'aveva crocifisso. Perché in quel banco delle imposte Matteo stava crocifiggendo Cristo nei poveri, nelle vedove, nei suoi fratelli che aveva tradito, a cui rubava i soldi. In quella crocifissione, in quell'amore, in quell'offerta di Cristo si dava questo cortocircuito che uccide l'uomo vecchio, polverizza i peccati, non in un senso soltanto morale, fratelli. Cioè il perdono dei peccati non è soltanto che uno smacchiatore. La misericordia che noi non conosciamo, per questo ci dice, vai a conoscere la misericordia. Vai! Questa è la chiamata, la vocazione più grande. Tu, che non c'hai il ragazzo, cosa pensi? Qual è la tua vocazione? Quella che ci dice oggi. A cosa ti manda il Signore? A cosa mi invii, Signore? Andate e imparate che cosa significhi misericordia, voglio e non sacrifici. Non una vita sacrificata, cioè nel senso di offrire sacrifici falsi per placare la divinità, per mettere a posto la coscienza. Non la misericordia da prendere come, capito, un digestivo per togliersi quel peso dallo stomaco. Uno smacchiatore e mi smacchio. Non è qualcosa di completamente diverso. I peccati, cioè va oltre, se vuoi, alla manifestazione esterna dei peccati. Va al tuo cuore. Guardate che qui è il cuore è il fondamento di tutto. Noi abbiamo capito niente, preti, vescovi, cardinali, madre, padre, catechisti. Forse non abbiamo capito nulla veramente se arriva a noi questa parola oggi. Cioè tu non hai capito che cosa vuol dire misericordia, voglio, non altro. Cioè voglio che tu ti fai lasciare abbracciare dalla misericordia. È quella misericordia che polverizza il peccato, che toglie la forza, toglie il pungiglione del peccato. Dice, il pungiglione del peccato è la morte, è la forza della morte, il pungiglione della morte, scusate, è il peccato, dice San Paolo. Il pungiglione della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge. Perché? Perché è proprio quella che mi denuncia, perché non la compio. Ma il problema non è, il problema vero, profondo, è che questo pungiglione, che è il peccato, perde forza, perde autorità presso di noi, perde attrattiva. Di fronte a un amore che non esiste, di fronte a un amore impressionante, di fronte a qualcosa che, cioè a questo cortocircuito, al cielo che viene qua, cioè immagina che oggi viene il cielo, cioè viene una cosa che tu non hai mai visto. Io mi sto, che ne so io, mettiamo la cosa più turpe, io sono sposato, ho 5 figli, capito? Mia moglie ha 45 anni, cellulite, il seno un po' più cadente, capito? Le cosce. Quello che voi sapete, no? Le braccette quelle con la ciccetta che esce, un po' inacidita per le cose, E mi trovo in ufficio una ragazza stupenda, io ancora in fondo brizzolatino, capito? Cinquantenne, abbastanza ancora fighetto, mi metto alla Lacoste, insomma, voglio dire, e pecco, capito? Pecco. Cioè, mi tira tantissimo. mi tira quel corpo, mi tirano quegli occhi, mi tira la carne fresca, quello che tu vuoi, una cosa assurda, una cosa che distrugge la famiglia, va bene? Quella attrattiva che viene dalla legge, cioè dalla legge nel senso dal peccato originale del demonio, dice: ma perché la legge? Ma perché Dio ti impone? Perché ti fa capire, ti fa vedere, il demonio ti ha fatto vedere Dio come qualcuno che impone una legge, come qualcuno che mette dei paletti. Non fare, non toccare, non... per questo dice: tocca, mangia. Ma Gesù, Dio, scusate, Dio non aveva detto nulla di tutto questo. Ha detto soltanto: cioè, vivi nella mia misericordia, vivi nel mio amore. Non fare il cretino, cioè, non avvicinarti, non prendere del frutto di quell'albero perché non è per te, quello è cosa mia. Cioè, lì c'è la fonte della vita, lì ci sono io. Se tu mangi la fonte della vita, non essendo Dio, muori. Perché mangi una cosa che non è, che il tuo stomaco, la tua testa, il tuo corpo non possono, muore, ti esplode dentro. Così, per capirci. Il demonio ci ha ingannati e ha messo una calamita dentro il frutto di quell'albero, dentro quello che è proibito. Ha fatto diventare proibito qualcosa di stupendo. Allora ecco che ti metti la minigonna, che vedi un pochetto delle chiappette e già te, capito, va tutto a mille. Ecco che tu apri una pagina di internet, di un giornale qualunque, ci sta una pubblicità con una donna mezza e in 12 secondi già stai in un sito porno. Ecco perché, faccio sempre questi esempi perché sono quelli più, diceva Emiliano Jimenez, il mio professore bravissimo di morale, diceva che, capito, tutti i peccati sono un po' nascosti, i peccati sessuali sono un po' come il gelato, diceva, no? Cioè, che ti cola, ti sporchi. Senti sporco, capito? Va bene, è più facile capire, ma tutti gli altri, la mormorazione, il giudizio, che è peggio di qualsiasi peccato sessuale, uccidi la persona, internamente nessuno ti vede, quindi unisci doppio. Ma diciamo, mettiamo tutto questo, quello che ti attrae di parlare male di una persona, ti attrae, perché c'è un'attrazione, cioè c'è un piacere nel distruggere l'altro, perché sei invidioso, perché sei geloso. Va bene, tutto questo che viveva Matteo, di fronte a un amore che viene dal cielo. Cioè, immaginate una cosa che tu non hai mai visto, cioè un amore che tu non hai mai visto, una cosa enorme, cioè che ti porta lì, cioè come se fosse in piacere, in godimento, in piacere estetico, in piacere sentimentale se vuoi, in innescamento di ormoni, tutto, una cosa infinitamente più grande della più bella ragazza di questo mondo, infinitamente più grande della più grande tentazione di questo mondo. Non ci indurre in tentazione significa inducici nel tuo amore, cioè non lasciare che mai ci sia in me un'attrattiva nel male. Ok, di fronte a questa attrattiva io possa, cioè dice, possa vincere questa attrattiva essendo attratto dal tuo amore. Dice Sant'Agostino che l'uomo, che Dio ci attrae con un piacere più grande di tutto. Un piacere più grande è la masturbazione. Se io non c'ho un altro piacere, se io mi devo dar piacere, mi devo dar consolazione con una masturbazione, è perché non c'ho altri piaceri. Se io mi devo dare piacere o con il bere, con l'alcol, o con la droga, o con quello che sia, o col mangiare, è perché non ho altri piaceri. Ma qui succede qualcosa con Matteo, che impara. Matteo lì sta imparando qualcosa. Come devo imparare tu e devo imparare io. Camminando nella chiesa, ascoltando la parola, che cosa devo imparare? La misericordia, non il sacrificio. Cioè, io non posso battere, tra virgolette, sconfiggere, lottare con l'attrattiva del peccato, con il sacrificio, con lo sforzo mio. Non so. Dopo viene l'agone, dopo viene il combattimento per difendere questa esplosione di grazia dentro di me. Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, cioè dove c'è stato il peccato, c'è stata la cosa impressionantemente più grande che è la grazia, che è l'amore. Questo polverizza, come scrivo nel commento di oggi, in quel seguimi, detto alla persona che è proprio l'ultimo che doveva riceverlo, come te, come me oggi, che se un prete pensa che il seguimi era, beh, perché io comunque. Capito? Ero sempre in chiesa, cioè capisci? Io sono in una comunità di cristiana, io faccio parte di quel gruppo, io sono quello, sono quell'altro, leggo, è amico del parroco, quindi quel seguimi, diventare prete era normale. E stoltissimo sei se pensi così. Io per primo. Così una madre, beh, io insomma, o un padre. No, no, noi siamo l'ultimo di Matteo. Gli ultimi dobbiamo essere discepoli di Cristo. Gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi. Perché più lontani di tutti. E allora, per questo quel seguimi, dice proprio io, colpisce al cuore, colpisce, affonda l'uomo vecchio nel cuore di Matteo. Questa è quell'immagine di Caravaggio, proprio io, sì, perché? Perché in quel seguimi c'è tutto Dio, il suo potere infinito che si manifesta nella misericordia. In quel seguimi c'era l'amore infinito dello sposo che scopre tutte le carte per far innamorare e capitolare l'amata, perché lasci tutto il resto, la casa di suo padre, le comodità, la mamma, il cordone ombelicale e tutto il resto. Lascia tutto per andare a vivere con lui. Questo è l'amato che seduce l'amata. Questo è successo lì, con un amore che non ha mai visto. Ma nessuno mi ha parlato così, ma nessuno mi ha valorizzato così, ma nessuno mi ha guardato così, così. Questo, allora, automaticamente quella donna, quella madre, quello che è, viene attratta, viene calamitata da quell'uomo, da quell'amato, da quel ragazzo, da quell'uomo. Tutto il resto cade, cioè, ma che mi interessa a me? Ma che mi interessa, cioè, se veramente è presa? Ma Cristo fa di tutto, molto più del più grande amante, molto più del più grande Latin lover, del più grande Casanova, del più grande Rodolfo Valentino. Lui ha tutte le carte per farti svenire dall'amore, svenire dallo stupore, come è successo a Matteo. Vai, tutto il resto ti sembra niente. Tutto il resto perde, si polverizza. Ma che cos'è? Ma che cos'era? Ma che c'avevo? Ma masturbarmi? Ma i soldi? Ma il prestigio? Ma che è sta robaccia? Non mi ha mai saziato. Alla fine mi lasciava pure sto retrogusto di amaro, di sporcizia, di non sentirmi bene con me, ira, violenza, gelosia. Qui c'è tutta un'altra cosa. Qui c'è l'amore. Qui c'è l'amore. Per questo quel seguimi sbriciolava i suoi peccati in un perdono che, rivelando l'infinita bellezza, la bontà e la grandezza di Dio, ne svelava l'inconsistenza e il nulla verso cui stavano gettando Matteo. Questo è il cuore di tutto. Questo significa misericordia. Questo puoi imparare nella Chiesa andando a vivere la tua vita. Lì nella tua vita ti scoprirai come Matteo, illuminato dalla parola che è la Pasqua di Cristo che arriva a te, i sacramenti, il cammino nella Chiesa. E che succederà? Che automaticamente la grazia si moltiplica e tu porterai tutta la marea di gente come te, distrutta, come Matteo, li porterai a mangiare da Cristo, li porterai alla stessa mensa che ha saziato te, cioè l'Eucaristia, cioè la Chiesa, cioè il cuore pulsante di misericordia, dove si dà totalmente tutto questo che stiamo dicendo, che è l'Eucaristia, il posto più vicino al cielo, cioè il cielo in una stanza, cantava Gian Paoli, il cielo dentro la comunità la comunità cristiana. Li porterai tutti, i tuoi amici, i peccatori, tutti, tuo fidanzato, tua fidanzata, tuo marito, tua moglie, i figli, così, ma sempre dopo aver imparato con il vero maestro, dopo essere stati sanati. Guardate che questo che dice no Chesterton, verranno giorni in cui dovremo sguainare le nostre spade per difendere il fatto di poter affermare che le foglie sono verdi in estate, che 2 più 2 fa 4. Cioè Gesù sta dicendo una cosa molto interessante, sta dicendo sono i malati che hanno bisogno del medico, il problema è tutto lì, noi non pensiamo di essere malati, per cui noi pensiamo che il medico sia per i sani, è quel punto più grosso, la religiosità è avvelenata dal demonio, la superbia di questi farisei, che siamo come tutti noi. Questo è quello che impedisce alla grazia di salvarci, questo è quello che impedisce a tuo figlio di salvarsi, se vede in te questa menzogna di fondo, che in fondo, è il Messia deve venire da me, che sono sano. Mentre c'è la cosa più normale, la cosa più, tra virgolette, banale, è che tu e io siamo dei peccatori, lontani dal paradiso, e che siamo morti, e abbiamo bisogno di un medico. Questa è l'unica verità, quella che Cristo conosce, che conosce la Chiesa, che conosce oggi, che oggi il Signore ci rivela di nuovo. L'acqua calda, sì. Che le foglie verdi sono verdi in estate, sì. La spada della parola, che diceva Chesterton, arriva a te per deporre questa verità. Coraggio, fratelli, Dio ci ama infinitamente. Ci fa iniziare questa settimana in questo modo. Non c'è peccato che ci allontani da Lui. Non c'è nulla. C'è l'amore infinito di Cristo che viene ad abbracciarci, a sedersi a mensa con noi per fare di noi i suoi apostoli, apostoli della misericordia, alzarci, risuscitare e seguirlo, lasciando tutto, sedotti dal suo amore. Buona giornata, buona settimana.